Sto leggendo nel libro di Malachia, praticamente l'ultimo capitolo che congiunge, dal quale poi passano quasi 400 anni, 400 anni, finché avviene qualcosa di straordinario. Come dicevamo l'altra volta, i tempi del Signore non sono i nostri. Ecco, qui dice, poiché ecco viene il giorno, capitolo 4, dal versetto 1, ecco, poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciare loro né radice né ramo. E poi continua, sapete già, ma voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e saltellerete come dei vitelli in stallo. E calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice l'Eterno. E poi ci spostiamo e andiamo a vedere questo evento in diretta nel Vangelo di Luca. Vogliamo leggere il capitolo 3, i primi 20 versetti. Qualcuno che vuole leggere? Tu? Brava.
Nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide e Cesarea
Non ti preoccupare,
dell'Asia
sono
della
nomi
Cilicia.
che molto particolari, legge per la prima volta, ma non importa, poi tra un po' si diventa un po' più semplice.
Sotto i nomi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli allora percorse tutta la regione dei dintorni del Giordano, predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, che dice: vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato. I luoghi tortuosi saranno siano raddrizzati e le vie scabrose appianate, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Egli dunque diceva alle folle che andavano per essere da lui battezzate: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni del ravvedimento, e non cominciate a dire dentro di voi: non abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli ad Abramo, anche da queste pietre. E già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, quindi, che non produce buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Or le folle che lo interrogavano, dicendo: che faremo noi dunque? Allora egli, rispondendo, disse loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or venne anche dei pubblicani per essere battezzato, e gli chiese: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Anche i soldati lo interrogarono, dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non fate estorsioni ad alcuno. Non accusate falsamente alcuno e accontentatevi della vostra paga. Ora il popolo è e tutti si chiedevano in cuor loro se Giovanni fosse lui il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per pulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma brucerà la pula con il fuoco inestinguibile. Così egli evangelizzava il popolo, esortandolo in molti altri modi. Ora Erode, il tetrarca, essendo stato da lui ripreso a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, e per tutte le malvagità che egli aveva commesso, aggiunse a tutte le altre anche questa, cioè di rinchiudere Giovanni in prigione.
Grazie. Concludiamo ancora con una lettura, sempre andiamo invece nel Vangelo di Marco al capitolo 11. Leggiamo dal versetto 12 al 18.
Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: Nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli lo udirono, così giunsero a Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. E insegnava dicendo loro: Non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento.
Grazie. Poi aggiunge qua il versetto 20, dice che il mattino seguente, quando ripassarono sostanzialmente vicino al fico che Gesù aveva maledetto, lo videro seccato fin dalle radici. Cosa vogliamo dire con questo? Poiché il giorno del Signore viene come una fornace. Così dice l'Eterno, quando gli empi bruceranno come stoppa, in modo da non lasciare loro né radice e né ramo. Sta parlando Malachia della venuta, quando dice a un certo punto, ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno. E loro sappiamo che Elia viene identificato con Giovanni il Battista. Adesso non possiamo stare qua a fare lo studio riguardo a questo. Nel capitolo 3 di Luca. Scusate che abbiamo sempre questa voce che va e viene. Nel capitolo 3 di Luca, dopo aver parlato degli anni, dell'anno nel quale avvengono queste cose, ed era il periodo che Ponzio Pilato era governatore, e, insomma, dice quali erano le autorità del tempo sostanzialmente che governavano questo luogo, quindi c'erano i romani da una parte, e poi c'erano i loro vassalli, no? Quindi Filippo, tetrarca, eccetera, eccetera. E poi dice anche le autorità religiose, che erano appunto Anna, Caiafa e Caiafa. In quel periodo la parola fu indirizzata a Giovanni, Giovanni, quello che sta parlando in questo caso è Giovanni, che è il profeta, colui che anticipa la venuta di Cristo. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. E si tratta proprio di Giovanni, il Battista. E poi c'è questa bellissima storia che vi ricorderete, che Maria fa visita ad Elisabetta e poi il bambino... Insomma, le si agita nel suo ventre, eccetera, eccetera. È un momento particolare. Cioè, chi aveva detto quel bambino che questo, sentendo la voce di Maria, sarebbe avvenuto tutto ciò nel grembo di queste servitrici del Signore, entrambe, sia Maria che Elisabetta, nessuno l'avrebbe detto. Ma poi i bambini sono cresciuti, sono diventati grandi e le cose sono avvenute, come sta scritto nel libro del profeta Isaia, vi è una voce di uno che grida nel deserto. Questo uno che gridava nel deserto è questo Giovanni Battista. Giovanni Battista che cosa fa? Viene ad appianare, no? Il desiderio del popolo, a preparare la via per la venuta del Signore, dell'Iddio vivente che viene, che scende, che si incarna in Gesù Cristo. E viene perché dice che ogni carne vedrà la salvezza di Dio. E questa salvezza sappiamo chi è, ed è il Signore Gesù Cristo. Ma poi questo è un momento molto particolare della storia di Israele, dove il versetto 15 dice, guardate, è molto bello questo fatto, dice che il popolo era in attesa e tutti gli chiedevano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Quindi significa che tutti stavano aspettando questa venuta, era una cosa attesa, ormai erano passati, come vedete, 400 anni, se ne parlava da molto prima, eccetera, eccetera. Tutto il Vecchio Testamento viene scritto per questa venuta. Tutta la storia dell'umanità, che si voglia o no, è divisa da questo fatto. Si chiama prima di Cristo e dopo Cristo. Questo è l'evento di cui Giovanni viene per preparare questa via e cerca di portare i cuori dei padri e metterli d'accordo con il cuore dei figli. Perché ci sono state sempre delle grandi discussioni attorno a questo fatto. E Gesù è stata posta come pietra di inciampo per molti, non volutamente, sono inciampati su questo, perché non hanno riconosciuto colui che è l'Iddio benedetto in eterno, cioè Gesù Cristo, che per poter vedere Dio sappiamo che c'è bisogno di una cosa, di un corpo. Se non sappiamo che Dio riempie ogni cosa, ogni parte dell'universo, e non che l'universo contiene Dio, è il contrario. È il contrario. E quindi che cosa succede? Perché noi potessimo vedere Dio, non possiamo vedere l'universo. Dice, ora egli è l'immagine di colui che l'ha fatto conoscere, e quindi prende corpo, diventa uno di noi, per fare quello che deve fare, per fare la tua volontà. O Dio, riferendosi al Padre. Ma per tutto questo c'era bisogno che qualcuno andasse davanti a lui, un profeta, dicono che sia stato il più grande, Giovanni Battista, proprio perché è stato a contatto con questo Cristo, che Cristo significa semplicemente unto, no? Anche in ebraico, Messia, Mashiach, significa unto, no? Così pure, poi tradotto in greco, Cristo, no? Ma significa semplicemente unto. Quindi noi dovremmo essere, se siamo cristiani, unti, se siamo messianici pure, significa quello, da servitori di quest'unto e crediamo in questo. Già c'erano tutta una serie di problemi perché la gente riconosceva assolutamente Giovanni come profeta. E quelli erano molto preoccupati, preoccupatissimi, perché dice, ma allora che cosa dobbiamo fare? Perché diceva alle folle che andavano da lui, non è che li trattava, sapeva bene, li conosceva, quindi gli diceva razza di vipere, razza di vipere, cioè, non so se mi spiego, chi vi ha insegnato a fuggire l'ira a venire, no? E quindi per evitare questa ira a venire dice fate frutti degni del ravvedimento, cioè ravvedetevi. E non cominciate a dire, vabbè, ecco, non è importante, non cominciate a dire, ma noi abbiamo come padre Abramo e quindi siamo a posto. Ma noi andiamo in questa chiesa e quindi siamo a posto. E noi siamo a posto perché? Perché noi ci chiamiamo con questa targa e siamo a posto. E invece pare che Giovanni non fosse molto d'accordo con questo fatto. Anzi, li chiamava razza di vipere. Dice, non c'è bisogno di voi. Dio può suscitare da quelle pietre dei figli ad Abramo. E già, perché dice, ora però, siamo arrivati alla conclusione. Ora. Voi mi aspettavate da tanto tempo e io sono venuto. Colui che doveva venire è venuto e quindi cominciamo a fare i conti. E quindi già la scure è posta alla radice degli alberi. Lo dice qua, l'abbiamo visto anche prima. E dice una cosa importante, dice ogni albero quindi che non produce buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Poi abbiamo letto poc'anzi del fico, che non è di facile comprensione se non c'è veramente da parte nostra e non c'è l'aiuto del Signore che ce lo fa capire. Adesso poi ci proviamo un po' più avanti. E a questo punto tutti riconoscevano Giovanni come profeta e tutti ora le folle lo interrogavano dicendo, ma scusa. Ma che dobbiamo fare? E quindi viene fuori il problema. Intanto della solidarietà, del proprio popolo, eccetera, eccetera, dice che una tunica ne faccia, renda partecipe anche l'altro. E vennero di tutti, vennero anche dei pubblicani per essere battezzati. Pubblicani erano quelli che riscuotevano le tasse. Dice, maestro, cosa dobbiamo fare? Maestro, ricordatevi, spesso se uno non pensa che sia Gesù che parli, Giovanni Battista, era anche lui un rabbino, un rabbino, e dice, maestro, che dobbiamo fare? No? Siccome questi erano quelli che riscuotevano le tasse, diceva, non riscuotete nulla di quanto, di più di quello che vi è stato ordinato. C'era già il vizietto allora, come adesso. Arrotondano per eccesso. Mai per difetto, no. 5 centesimi, 10, un euro, non arrotondano. Già allora questo problema c'era, il problema di fregare comunque il proprio prossimo. Non ti è lecito prendere niente dal tuo prossimo, non ti è lecito, in ogni caso. Non perché tu, quello non se ne accorge tanto, no. Anche i soldati lo interrogavano dicendo, e noi cosa dobbiamo fare? E già allora, come oggi, vedete, ne abbiamo sempre sentito parlare in molti popoli, voi andate in una nazione, trovate dei soldati o delle guardie che per chiudere un occhio, anche se non hai fatto niente, se no ti facciamo la multa, ti facciamo stare qua, per chiudere un occhio che cosa fanno? Chiedono la tangente, fanno l'estorsione, no? Quindi non solo i mafiosi fanno le estorsioni nei negozi, ma anche quelli che dovevano guardare le guardie. Quindi questo mi fa capire la malvagità dell'uomo, quanto è. Ma il Signore dice un'altra cosa, e lo dice anche a noi, cari fratelli e sorelle, soprattutto a noi. Accontentatevi della vostra paga. Ognuno sia contento di quello che ha. Perché c'è chi non ha manco quello, molto meno, molto, molto meno. E quindi c'erano tutte queste domande su se Gesù era, se Giovanni fosse lui il Cristo, no? Quindi tutti i dubbi che volevo. Giovanni dice no, io vi battezzo con acqua, dice questo è il mio potere, vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere i calzari. Ma chi è questo Gesù? Al quale Giovanni, ritenuto non era degno di sciogliere i calzari, lui si rende, dice io non sono degno di sciogliere i calzari. Perché lui era il creatore, era, è il creatore. Dice io vi battezzo con l'acqua, ma colui che viene vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E che cosa fa questo Spirito Santo e questo fuoco? Se non che pulisce interamente l'aia, la sua aia, l'aia del Signore, e raccoglie il grano per il suo granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Che significa questo, cari fratelli e sorelle? Pensiamoci un secondo. Poi abbiamo letto la storia del fico, scusate, del fico che è stato seccato. Che viene seccato e Gesù il giorno dopo esce come tutti i giorni da Betania e ha visto un fico da lontano. Sapete, da lontano non si capisce bene di cosa si tratta. Sì, si sa che è un fico, ma aveva le foglie. Aveva le foglie. Ma non, da lontano solitamente non si vedono i frutti, capisci? Si vedono solo le foglie. Ecco lì il problema della religione. Le foglie sono la religione, i frutti sono la sostanza, non si vedono. E il giorno seguente, appunto, usciti da Betania, vede da lontano questo fico che aveva le foglie. E siccome aveva fame, perché lui era un uomo, oltre che Dio, era un uomo. Ed ebbe fame, e come è andato a vedere se trovava qualche fico. Probabilmente andò a vedere se trovava qualcosa. Ma avvicinatosi adesso non vi trovò altro che foglie. Fratelli, non, spesso se ci avviciniamo a una chiesa non troviamo altro che foglie, cioè che religione. Non troviamo frutti. Troviamo solo religione. Perché? Dice, non era ancora, quella chiesa lì non era matura. Non era tempo dei frutti, mai matura, mai. E non maturava mai, e non maturerà mai. Non maturerà mai. Noi ci inganniamo, no? Il Signore lo dice dall'inizio. E poi avviene il fatto che Gesù non ha trovato niente. E qui si apre una discussione enorme, eccetera. Non trovo niente. Allora Gesù rivolgendosi al fico disse, nessuno mangi più, mai più fico, frutto da te in eterno. I discepoli l'udirono e l'albero si seccò fin dalle radici, cioè si seccò completamente. Mannaggia, oh. Cioè qui cominciano, io ho fatto una piccola indagine, ho cercato di informarmi sulle problematiche, sentire così qualche parere, ma poi vedete alla fine della fiera. È bello sentire, leggere, eccetera, ma poi, come dicevo, se non siamo guidati dal Signore, non capiamo. Perché se il Signore non ci suggerisce le cose, in effetti, se uno ragiona mentalmente, scusate, capisce che cosa? Capisce che cosa? Con il ragionamento umano, con tutta una serie di ragionamenti umani, però, insomma, povero fico. Ma vi rendete conto che ingiustizia? Soprattutto i vegetariani. Povero fico, cioè povero fico. Ma perché non si riesce a cogliere il lato spirituale della questione? Ma poi non è successo solo quello. Subito dopo, signore, si vede che era un giorno un po'. Un po' dopo subito se ne andò al tempio e entrato nel tempio cominciò a scacciare quelli che erano, cioè quelli che nel tempio cosa facevano? Vendevano, compravano e non solo così scacciare, perché uno poteva dire, ma tu chi sei? Lo sapevano chi era Gesù, eh? I sacerdoti lo sapevano, quindi nessuno osava dire che stai facendo perché avevano paura della folla. Ma lui arrivò lì, tranquillamente ha cominciato a prendere i tavoli, li ha rovesciati, vedete Gesù? Ha cominciato a rovesciare, ha fatto una sferza, si dice una cordicella, eccetera, ha cominciato a menare i venditori di colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio, capisci? Ecco il suo ventilabro, lui vuole pulire la sua aia, e la sua aia sono i nostri cuori, cari fratelli e sorelle, che lui vuole purificare, perché le opere della carne saranno bruciate, che non sono la cotoletta sul fuoco, eh? Le opere della carne sono i nostri desideri carnali, capisci che... Ma sì, dici, tanto siamo lì nel tempio, possiamo anche fare degli affari, perché tanto qui passa un mucchio di gente, possiamo vendere le nostre cose, in fondo noi facciamo una funzione utile perché i colombi sono necessari per le persone che non hanno i soldi, che non possono offrire un capretto, eccetera, venderanno poi e compreranno da noi le colombe, perché sostanzialmente questo era quanto. E quando Gesù andò a cercare dei fichi perché aveva fame e non ne trovò, e maledisse quell'albero in eterno, e quell'albero si seccò fin dalle radici. Cosa vuole insegnarci il Signore con questo racconto? Abbiamo visto quanto il Signore era atteso. E molti pensavano fosse Giovanni il Battista, ma sei tu o dobbiamo aspettarne? Era atteso. Pensate che autorità. Quindi lui è atteso. Colui il quale, capito? Giovanni non era degno di sciogliere i calzari, capisci? Ha fame, vede lontano un fico, va a cercare qualcosa, non trova niente. E decise di dirgli, basta, da te non porterai mai più frutto in eterno. Probabilmente, c'è scritto che un albero che non porta frutto, il Signore ci vuole insegnare che anche un albero che non porta frutto, perché? Perché non è la stagione, dice da una parte, è un albero da recidere. Un albero che non porta frutto, un albero, ma non era la stagione. Ebbene, qui c'è l'inganno, è vero. Per noi non era la stagione. Noi sappiamo che quando il fico mette le foglie, contemporaneamente mostra già i suoi fichi primaticci. Lo sapete già. Qua dice che aveva soltanto foglie, capito? E ci dice il racconto che non trovò altro che foglie. Quindi, qual è l'insegnamento, cari fratelli e sorelle? State attenti che è riferito a noi. Il creatore deve trovare frutto in ogni tempo. Egli raccoglie... Vi ricordate la storia del servitore malvagio? La ricordate? Quando lo accusa e dice, ma tu raccogli dove non semini, no? Il creatore deve trovare in ogni tempo il frutto, cari fratelli e sorelle. Lui solo è degno, lui solo è il creatore. E questo, vedete, va al di là della nostra comprensione logica, come anche la salvezza per fede. Come fai a dire che sei salvato? È incredibile la salvezza per fede, è incredibile. Ma è quella noi comprendiamo quella per opere, che non è quella giusta. Cioè, se tu fai le opere, si vede, hai portato 2 chili di zucchero alla signora che sta morendo di fame, quello è un'opera. È un'opera buona, ma se ti manca alla fine la sostanza della fede, non serve niente. Sono opere che vanno, diventano arse. Quindi il creatore deve sempre trovare frutto. Dici, ma com'è possibile? Perché tu sei un albero da frutto. Deve sempre trovare frutto. Quelli che per anni si sono sprecati in filosofie sul povero fico, perché non aveva colpe il povero fico, e sono rimasti imbarazzati. Io ho letto delle cose imbarazzanti, dei matti da legare veramente, che dicono che Gesù ha fatto male, perché dice non era il periodo, non era la stagione. Probabilmente non hanno riflettuto su una cosa, che Gesù era il creatore e che tu devi essere sempre pronto, sempre. Ecco, capisci? È vero che quando sei bambino probabilmente non sei adatto a portare frutti, ma il Signore ti lascia vivere, perché sa che lo porterai questo frutto. Dico qualcosa di sbagliato? Probabilmente. Quindi tu, anche se in quella non è la stagione, un giorno porterai frutto. Se tu hai solo foglie, solo religione, frutto non lo porterai mai. E tanto vale che tu rimani seccato dalla radice. Perché tu, il fico, è un albero destinato a fare frutto. Boh. Come noi, quando nasciamo, nasciamo già, il Signore conosce già se saremo destinati a fare frutto o a non farlo. C'è qualcosa di strano in questo? C'è qualcosa di strano. Ve l'ho già detto mille volte, per noi il tempo è una cosa importante, per il Signore no. Per il Signore il tempo non esiste, quindi sa già tutto in partenza. Sa già se siamo salvi o meno, capisci? Sa già se quell'albero porterà frutto o meno. Sai già quando sei bambino che se tu porterai frutto un giorno per lui, se sarai salvato o meno. Dov'è il problema? C'è qualche problema? Non c'è problema. E quindi egli è il Signore di tutto l'universo, cari fratelli e sorelle, e tutto l'universo deve essere sempre pronto per ogni desiderio del suo Signore. Capisci? Non è ora, ma tu sei predisposto per quello. Se sei predisposto, facciamo fatica magari a capire queste cose, perché ragioniamo sempre sul meccanismo ma umano, dici, ma non era la stagione. Perché l'ha seccato? C'è qualcosa che possiamo dire che non ha fatto bene, Signore? Tu sei pronto? Come fico, voglio dire, sei pronto? Hai solo foglie? Perché le foglie rappresentano la religione, semplicemente soltanto la religione. Il fico, vedete, non fu pronto perché non era la stagione? Invece doveva essere pronto ed avere frutto comunque per il Signore. Incredibile. Quando Dio chiama, cari fratelli e sorelle, devi essere sempre pronto, sempre. Gesù è il Signore e ha fatto bene a seccare il fico. Ha fatto bene a seccare il fico. E siccome non accettiamo la sua sovranità, questo ci imbarazza. Ci imbarazza perché esce dalla nostra logica, esce dal nostro modo di pensare, capisci? Perché esce dalla nostra giustizia, noi abbiamo una giustizia nostra, capito la differenza? E qui diventa incomprensibile e quindi tu entri, questo può diventare da scandalo, perché entriamo e diciamo no, ma ha fatto una cosa sbagliata. Come il creatore ha fatto una cosa sbagliata. Vedete, questo è un posto, ci pone, diventa un inciampo per noi. No, il Signore non ha fatto una cosa sbagliata. Egli fa sempre le cose giuste. Anche quando decide di seccare un fico che non ha frutto, perché non è la stagione. E dov'è il problema? Per il Signore doveva portare frutto lo stesso quello là. È chiaro il concetto? Oh, spero. E questo ci imbarazza, perché non lo capiamo, allora ci mette in imbarazzo. E cominciamo a dire, ma allora, perché ragioniamo col battesimo dell'acqua, non col battesimo dello spirito? Le foglie del fico, l'abbiamo detto prima, senza frutto, rappresentano la religione, solo la religione, perché vedi tutto l'apparato, ma non c'è la sostanza. E quindi la religione senza lo spirito di Dio. Il racconto di Marco prosegue con Gesù che subito dopo giunge al tempio. E giungendo al tempio comincia e dice, ma mannaggia, ma questo qua arriva lì e comincia a girare le tavole sotto sopra, no? Dei cambiavalute, eccetera. Perché c'è scritto? Perché? Perché loro non onoravano la presenza di Dio. Il commercio non onora la presenza di Dio. E le domeniche aperte, no, ma non onorano la presenza di Dio, ma in un mondo di incredulo ci può anche stare, perché tanto la nuova religione è il commercio, è sempre quello, no? Ma i soldi delle persone sono sempre quelle, e quello che devono comprare è sempre quello. Però non vogliamo parlare di questo. Quindi il Signore Gesù condanna fortemente il commercio nel Tempio. Voi sapete che anche nelle varie chiese spesso e volentieri si commercia. Si commercia di cosa? Si commercia. Si commercia. Perché egli non accetta che ci sia alcuna forma di commercio alla presenza di Dio. Non accetta che ci sia alcuna forma di commercio. Ora, ognuno purifichi il proprio cuore e capisca se un albero pieno di foglie soltanto, cioè noi, se siamo un albero pieno di foglie soltanto, perché per quell'albero la stagione dei frutti non verrà mai, se siamo solo pieni di foglie. Perché non siamo un albero da frutto, siamo un albero da foglie soltanto. E siccome il fico dovrebbe portare dei frutti, deve portare un fico, deve, ce ne sono alcuni che fanno veramente dei fichi, è meglio che non ci fossero, no? Forse a voi non è mai successo, dalle nostre parti ne nascono tanti dei fichi, ce ne sono alcuni che dicono, ma chi ci sta a fare questo fico qua? No? Che nascono così, è vero? Allora, quando noi saremo veramente pronti? Perché il problema dice, ma non era pronto. Ma quando sarei pronto? Quando eri bambino non eri pronto. Poi sei diventato più grande, non sei pronto. Hai tante foglie, sembra che sei il gigante, non so che, ma non sei pronto. Ma il Signore lo sa da prima che pesce sei. Non so se mi sono spiegato. E quindi sei già seccato. Questa è la cosa. Le foglie rappresentano anche che cosa, cari fratelli? Le innumerevoli parole che noi diciamo, parole, 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 parole. Ma il Signore cosa dice? Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Vedete, siamo disposti a cogliere le buone motivazioni del fico. Oh, ma guardate che ci sono dei commenti su sta cosa enormi. Proprio perché siamo come quel fico, capite? E quindi cerchiamo sempre di discolparci, no? E non cerchiamo le motivazioni del Creatore. Non abbiamo considerato che colui che è morto per noi, che è venuto per quello, soffrire per noi, vestiva ed era un uomo ed aveva fame. Non siamo dispiaciuti perché aveva fame e non ha trovato un fico, ma ha trovato solo foglie. Nessuno ci pensa a questo, ma il povero fico non era tempo dei fichi. Bene. sono punti di vista, per carità. Ma tutto va sul povero fico, e io ho sentito tante discussioni, ma nessuno ha pena del Creatore, di Gesù, nostro fratello veramente, che aveva fame. Tanto aveva fame lui, mica io. Giusto? Aveva fame lui, io non ho fame, cioè io sto bene, non ho fame. E quel povero figo poi, ma scusa, ma l'ha seccato? Cioè. Se io amo Gesù, ha fatto bene. Ha fatto benissimo a seccarlo. Non una volta, mille volte. Perché Gesù è mio fratello. È mio fratello vero. Colui che è morto per me. Colui che mi ha amato, ci ha messo il suo sangue per me. E io cerco di giustificare il figo. Perché non capisco. Non penso che mio fratello aveva fame. E l'avrei strozzato io con le mie mani quel figo, perché non aveva frutto. Cari fratelli e sorelle, come cambiano le cose. Se il mio cuore viene trasformato nel tempo, dalla parola di Dio, cambiano le cose. Se fosse stato mio figlio ad avere fame in quel momento, l'avrei strappato io, l'avrei spezzato io con le mie mani quel figo, perché non aveva portato, non era tempo, ma non mi importa. Quanto amiamo Gesù, o quanto amiamo piuttosto le nostre buone opinioni, povero figo, no. Se tu guardi tutte le filosofie, le teorie che vengono espresse su questo argomento, alla fine cerchiamo l'aiuto del Signore, perché ci faccia comprendere veramente ciò che... Cioè, noi riusciamo a barattare Gesù con il figo. Ma vi rendete conto? Ma qua il Signore ci mette allo scoperto veramente. Ma possiamo fare 50-50, ma neanche lontanamente. Oltretutto il figo è un vegetale. Poi, se andiamo a cercare i panteisti, quelli che dicono che Dio è dappertutto, hai ammazzato Dio perché hai ammazzato il figo, e così via. E allora, alla fine, cari fratelli e sorelle, dobbiamo fare una cosa importante. Quando ci troviamo davanti a un argomento imbarazzante, tra virgolette imbarazzante, che non capiamo, ci mette in difficoltà, e allora è il momento che dobbiamo chiedere a Dio se vorrà rivelarci veramente. Gesù è mio fratello, e per questo ho capito perché Gesù è mio fratello, perché non sono andato a cercare le filosofie, se non era stagione. Io quell'albero l'avevo spaccato io con le mie mani, perché mio fratello aveva fame. E Gesù è venuto a morire per me. Questo ci fa capire quanto amiamo il Signore. Altro che la filosofia. Dunque abbiamo bisogno di calarci nel tempo per capire chi era Gesù. Ma lo capiamo. Ora io entrerò, se uno bussa... Io entrerò e cenerò con lui, ed egli cenerà con me. E se noi abbiamo questa comunione con il Signore, queste cose le capiamo. Altrimenti anche noi entriamo in questo blog, vedi le parole giuste ormai vengono, in questo blog degli amici del fico seccato. No? Fa ridere, ma purtroppo è così. No? Allora... Dunque abbiamo bisogno di calarci nel tempo di Giovanni Battista, E quando predicava di Gesù, diceva: io non sono degno di sciogliergli i calzari. Giovanni Battista, non uno qualsiasi. Uno che dice: io non sono degno di sciogliergli i calzari, quello che viene dopo di me, al quale sto preparando la via. Va a fare il paragone. Ma chi l'ha creato il mondo? Il figo. Ha creato il figo. Va bene. Va bene, dai. La forma, il gusto del figo. L'ha creato il figo, l'ha creato, va bene. Allora, questo per farvi capire il fermento che c'era attorno alla figura del figlio di Dio, dell'unto del quale Giovanni dichiarava di non essere neppure degno di sciogliergli i calzari. E Gesù entra nel tempio e comincia a sferzare, perché era una cosa indegna, come anche noi riusciamo a barattare la nostra ragione con l'amore invece che dobbiamo avere per Cristo. Noi riusciamo a barattare, riusciamo anche a litigare, pur difendere quel che non capiamo, perché lo Spirito non ce lo rivela. E allora ci impuntiamo sulle nostre posizioni, sulla nostra filosofia. Noi appunto abbiamo pietà del povero fico, sapete perché? Solo perché siamo estranei alla conoscenza del Figlio di Dio, del vero Gesù. È incredibile. Del vero Gesù, non del Gesù preso a comodo, del Gesù cristiano, no, del Gesù ebreo. Allora sì che capiamo. Giovanni era venuto per rendere testimonianza alla vera luce che era venuta nel mondo, lo dice. Gesù è la parola fatta carne. Nessuna delle cose fatte senza di lui è stata fatta. Egli è il creatore del mondo, dell'universo. E se tu non sei pronto, sei fulminato, sono affari tuoi. Dici, ma io non ero preparato, come le 10 vergini. Non erano pronte, anche le vergini erano destinate allo sposo, come il figo, non era pronto. Perché non era pronto? I motivi perché non erano pronti possono essere tanti. Ma tu per Dio devi essere sempre pronto, devi essere sempre disponibile. Chi manderemo? Eccomi, Signore, eccomi, manda me, pronto, sempre. Giovanni era venuto per rendere testimonianza della vera luce che era venuta nel mondo. Ma i mercanti nel tempio continuavano ad offuscarla, pensando semplicemente ai loro affari. E noi pensiamo sempre ai nostri affari, non pensiamo a Gesù. Diciamo di conoscerlo e non lo conosciamo. Ieri sera in una piccola chiacchierata sulla mia vita, passata, con i miei familiari, mi sono ricordato così, ma non lo dico per di tutte le mie sofferenze. Tante sofferenze. Voi giovani non potete neanche capirle lontanamente, io ve lo auguro, veramente. E pensando a questo, non è che rivendico qualcosa, no, io non rivendico niente, però ho fatto tutto parlando con mio genero. Ho detto: guarda, io cercavo di lottare per delle cose giuste. Mi hanno sempre fregato. Il mondo mi ha sempre fregato. Sono stato abbandonato, per si fa per dire, da ragazzino. I miei dovevano lavorare. Ma per anni, sbattuto da un collegio all'altro, sbattuto. Ma Una cosa incredibile. Sono stato fregato da più parti, da più situazioni. Alla fine però uno solo non mi ha mai tradito. Uno solo non mi ha mai tradito. Gesù. Mi ha mai tradito. E io che faccio? L'ho baratto perché non era la stagione dei fichi. No, quel fico lì l'avrei spaccato io con l'accetta. Perché? Perché il mio fratello Gesù aveva fame. Capite come cambiano le cose? Che lezione ci può dare il Signore? Attraverso cose che magari non comprendiamo. Purtroppo, diciamo che le cose ancora oggi funzionano così. Dobbiamo difendere le nostre teorie, filosofie, che non portano da nessuna parte, ci lasciano solo un senso di vuoto, di amarezza. Non è così. Signore, invece Gesù riempie la mia vita. E se non ci fossero stati, non so cosa avrei fatto. Quell'albero non aveva frutto. Avrei cercato da qualche altra parte, perché mio fratello aveva fame. Vedete, Gesù seccando il fico manifesta la sua sovranità su tutto. Capito? E mi viene in mente quando i discepoli sulla barca sul mare di Galilea, durante viene la tempesta, durante la notte stavano annegando e Gesù dormiva tranquillo sulla barca. E allora, Signore, ma non sei preoccupato che noi stiamo annegando, stiamo muovendo, stiamo morendo, aiuto, aiuto, gridavano le acque. E il Signore si sveglia, sgrida il mare. E il vento, e viene una grande bonaccia, c'è scritto, no? Tutto si è calmato. E allora loro hanno detto, ma chi è costui che sgrida il vento e le acque gli ubbidiscono? Insomma, non so se ci stiamo capendo. Se io dico un figo seccati, buonanotte. Gesù può farlo. Perché Egli è Dio. E questo ci aiuta ad accettare la sua sovranità, anche quando le cose non le comprendiamo con il nostro intelletto, perché non è umanamente ragionevole, comprensibile. Umanamente no. Ma infatti la fede non è una cosa comprensibile umanamente, ma una cosa che viene da Lui, divina, che ci ha regalato. E per questo la dobbiamo coltivare, per farla crescere. Come quando io non capivo perché indurivo il cuore del faraone. E questi stavano sempre il faraone e beccava altre mazzate. Mannaggia, ma come? Cioè dico, ma per forza se gli indurisci il cuore, cioè questo non li lascia andare. Dopo l'ho capito. Perché doveva mostrarsi al suo popolo, non lo conoscevano. Non lo conoscevano quando si è manifestato, capisci, attraverso Mosè. E ha fatto tutta una serie di miracoli interminabili. Capisci perché gli indureva il cuore? Perché vedessero tutti i miracoli, non fossero scusabili. Come noi vediamo tutti i miracoli sotto i nostri occhi. E il nostro miracolo, quello di vederci in continuazione, di vedere la vita, di vedere tutto quello che Egli ha fatto. E non siamo scusabili. Perché Egli ha fatto tutto alla perfezione. E per questo motivo vogliamo, Signore, benedirti, ringraziarti per sempre. Amen. Amen.